Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole. Julian Assange ha lasciato il carcere di massima sicurezza alle porte di Londra, dove ha trascorso 1901 giorni. Un accordo stretto con il sistema legale statunitense, che lo ricercava da anni, gli permetterà di essere presto libero a casa, in Australia. Accettando di dichiararsi colpevole di fronte alla legge degli Stati Uniti di cospirazione per ottenere e diffondere informazioni sulla difesa nazionale, nelle prossime ore il fondatore di Wikileaks comparirà in tribunale nelle isole Marianne, territorio statunitense del Pacifico, e lì riceverà una condanna per una pena in carcere di fatto già scontata. E da allora potrà da uomo libero tornare in Australia. Un link al sito FlightAware, che permette di tracciare il volo di Assange, indica la ripartenza dalle isole Marianne verso Canberra, prevista per oggi con un arrivo alle 18:53. Ed è il capitolo più recente di una vicenda iniziata con la pubblicazione di documenti riservati 14 anni fa. Parliamo oggi con il giornalista ed ex direttore dell'ANSA, Giampiero Gramaglia. Buonasera Giampiero e ben ritrovato qui su SBS.
Buongiorno Massimiliano e buongiorno a chi ci segue.
Come è stato trovato questo accordo che permetterà con ogni probabilità tra poche ore il ritorno di Julian Assange in Australia?
Beh, è un accordo che nasce da negoziati tra il Dipartimento della Giustizia statunitense e i legali di Assange, anche la moglie Stella che lo ha difeso e lo ha rappresentato in questa vicenda. È un accordo in cui probabilmente non è stata estraneo l'atteggiamento della giustizia britannica, che era apparsa a più riprese incerta, o meglio riluttante, nel concedere l'estradizione ad Assange. È probabilmente un accordo su cui pesano da una parte la comprensibile stanchezza del giornalista australiano e dall'altra la preoccupazione dell'amministrazione statunitense che questa vicenda non finisse con lo stingere sulle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Forse da parte di Assange ha anche contato la considerazione che un accordo oggi con la giustizia americana poteva essere più facile, più raggiungibile che non un accordo fra alcuni mesi dopo le elezioni.
Questa è una delle mie domande, infatti. Secondo te, sulla tempistica dell'arrivo di questo annuncio, è arrivato perché le elezioni di Donald Trump avrebbe reso tutto questo molto più difficile?
All'inizio della vicenda giudiziaria, del braccio di ferro giudiziario tra l'amministrazione statunitense, in particolare il Dipartimento della Giustizia, e Assange, data della presidenza Trump e le reazioni negli Stati Uniti, anche se Trump, almeno fino al momento in cui parliamo, non mi pare avere ancora reagito, ma le reazioni negli Stati Uniti in ambienti conservatori sono negative. Viene considerato il compromesso raggiunto, il patteggiamento deciso, un atto di cedevolezza dell'amministrazione Biden nei confronti di Assange. Quindi certo Assange poteva attendersi un trattamento più rigido da parte di un'amministrazione Trump. Nel contempo l'amministrazione Biden era chiaramente imbarazzata da una vicenda che una parte almeno della sua constituency, dei suoi potenziali elettori, più libera tra i suoi potenziali elettori, considerano e consideravano un attacco alla libertà di espressione e alla libertà di stampa.
Torniamo a parlare di quanto sta avvenendo qui in Australia. Hai citato la moglie di Julian Assange, Stella, che Julian ha sposato in carcere e ha dichiarato ovviamente di provare un turbinio di emozioni. Stella Assange è in Australia con i due figli della coppia e ha rivelato che Assange dovrà rimborsare $500,000 al governo australiano per l'utilizzo del volo charter che da Londra lo ha portato alle Marianne e poi stasera in Australia. È un po' difficile separare separare le varie responsabilità, ma secondo te quanto hanno influito nell'arrivo di questo risultato? Da una parte le campagne che da anni la moglie e moltissimi volontari hanno portato avanti, quanto invece la pressione politica arrivata anche dall'Australia, dal governo australiano, paese natale di Assange, e quanto invece proprio risultato di quanto sta accadendo internamente agli Stati Uniti con quello che abbiamo appena descritto?
Ma guarda, i media americani, la stampa americana è incline a riconoscere un ruolo nella soluzione della vicenda Assange al governo australiano e in particolare al premier australiano Anthony Albanese, che molto si è speso in sollecitazioni, pressioni presso il presidente americano Joe Biden e l'amministrazione statunitense per arrivare a una soluzione di questa vicenda, soluzione che lascia irrisolto il problema di fondo se Assange sia solo un paladino della libertà di informazione o sia anche una persona i cui comportamenti hanno messo in pericolo e in qualche caso compromesso la vita di fonti o di potenziali informatori o interlocutori dell'amministrazione statunitense sul terreno in condizioni di conflitto. Lo lascia irrisolto perché da una parte Assange accetta di riconoscersi colpevole di uno dei capi di imputazione che gli erano stati attribuiti, dall'altra il Dipartimento di Stato rinuncia a perseguirlo per gli altri capi di imputazione. La durata della pena concordata è che il giudice delle Marianne, il giudice federale, quindi un giudice federale degli Stati Uniti in un territorio statunitense nel Pacifico, le Marianne settentrionali, dovrebbe avallare nelle prossime ore. Ci vuole l'imprimatur di un giudice federale perché il compromesso sia valido. La durata della pena è stata concordata in modo da equivalere al carcere preventivo già scontato da Assange, e quindi non ci sarà più carcere da scontare. Una situazione win-win per l'amministrazione statunitense e per Assange, che torna libero, tornerà nelle prossime ore in Australia, a casa dalla moglie e dalla madre, che ha testimoniato in dichiarazioni la sua soddisfazione e anche la sua gioia per questa soluzione, restando appunto i problemi di fondo sulla valenza della figura di Assange e sulla portata o gli eventuali limiti della libertà di informazione non definiti, non chiariti dall'epilogo di questa storia.
Noi siamo in collegamento con Giampiero Gramaglia, giornalista ed ex direttore dell'ANSA. Andiamo ora a dare uno sguardo alle elezioni negli Stati Uniti. Tra qualche giorno ci si aspetta il primo faccia a faccia tra i due candidati Biden e Trump. Che cosa ci si attende, e anche secondo te questa vicenda, la vicenda di Assange, avrà una qualche influenza sul dibattito politico o è una cosa che all'opinione pubblica statunitense non interessa poi così tanto?
Rispondo prima alla seconda parte della tua domanda. Io non credo che la vicenda Assange, anche questo epilogo, avrà un reale impatto sul voto. Può darsi che qualche liberal che avrebbe potuto storcere il naso a votare per Biden perché Biden perseguiva o continuava a perseguire Assange sia oggi più incline a votare per Biden. Dall'altra parte, chi vota Trump probabilmente considera Assange un soggetto pericoloso, qualcuno che ha leso gli interessi degli Stati Uniti, che ha compromesso la sicurezza di persone, di cittadini americani, quindi il fatto che sia stato messo in libertà con questo patteggiamento lo indurrà ancora di più a votare per Trump, ma sinceramente non vedo un fattore Assange determinante o decisivo nelle elezioni americane, e non so neppure Forse sì, perché essendo il dibattito gestito da due giornalisti della CNN, la CNN ha dedicato sempre molto spazio a questa vicenda, può anche darsi che una domanda nel dibattito a Trump e a Biden venga fatta, ma non mi immagino che siano loro a volerne parlare. Il dibattito, i due protagonisti, cioè il presidente uscente e candidato democratico per la rielezione e l'ex presidente e candidato repubblicano per un secondo mandato, Joe Biden e Donald Trump, si preparano in modo molto diverso. Biden è, diciamo così, con un termine calcistico, in ritiro dal fine settimana, resterà a Camp David, che è la residenza dei weekend del presidente, fino a giovedì sera, in Australia sarà già venerdì inoltrato, per prepararsi al dibattito, e soltanto giovedì sera si trasferirà in Georgia, ad Atlanta, la sede della CNN, dove si svolgerà il dibattito. Invece Trump presta meno attenzione, almeno apparentemente, ai preparativi, fa meno ripetizioni, studia meno domande e risposte, si fida del fatto che lui nei dibattiti dice è il più bravo di tutti e ha sempre battuto i suoi rivali e anche vice Biden nel 2020, poi le elezioni le perse, e quindi Trump continua la sua attività di comizi in giro per l'Unione e accusa Biden di prepararsi anche con metodi che ne garantiscono la tenuta fisica, che è un po' l'interrogativo, vale per Biden ma anche un po' per Trump, che negli ultimi tempi è sembrato anche lui affaticato e appesantito dai suoi 78 anni compiuti. Quindi i due si preparano, di che cosa vorranno parlare? Biden vorrà parlare probabilmente di aborto, che è uno dei temi forti della sua campagna, che può valergli un sostegno femminile dopo che una Corte Suprema a forte maggioranza conservatrice voluta da Donald Trump ha tolto la tutela federale sul diritto di aborto negli Stati Uniti. Vorrà parlare di democrazia e vorrà parlare anche di economia per convincere gli americani che le cose vanno meglio di come loro pensano, di come loro sembrano convinti che vadano. Trump a sua volta vorrà parlare anche lui di economia per convincere gli americani di quello di cui sono già convinti, che le cose non vanno bene, che con lui andrebbero meglio, e probabilmente vorrà parlare molto di migranti, che è uno dei temi forti della sua campagna elettorale.
Questo nel giovedì statunitense, mentre in conclusione Gian Piero torniamo a oggi e concludiamo sulla liberazione di Julian Assange. Secondo te questa è una buona notizia per il giornalismo?
È una buona notizia, non c'è dubbio, per Assange, per la sua famiglia, è la fine di un lungo periodo difficile, accuse, detenzione, il periodo di 7 anni nell'ambasciata dell'Ecuador a Londra, poi la detenzione a Londra, 5 anni, quindi un periodo estremamente lungo e difficile, ed è una buona notizia la ritrovata libertà. È una buona notizia che un giornalista non sia più in carcere per aver sostanzialmente fatto, in un momento importante per l'informazione internazionale e nel momento clou della sua attività tra il 2009 e il 2012, il mestiere di giornalista, consentendo alle opinioni pubbliche di conoscere un sacco di informazioni su quanto avveniva in Afghanistan, in Iraq e anche sulle relazioni meno limpide tra gli Stati Uniti e i loro alleati, con i cablo della diplomazia statunitense diffusi. Tutto questi sono elementi di buona notizia. Sull'operato di Assange, o meglio sull'operato di WikiLeaks e sul ruolo che WikiLeaks ha avuto consciamente o meno in altri momenti della sua attività, in particolare nel 2016, l'anno della Brexit e dell'elezione di Trump, credo che il giudizio e anche gli elementi conoscitivi siano ancora un po' fluidi e un po' opachi, ma la notizia della liberazione di Assange è senz'altro una buona notizia per lui e per i giornalisti. Per l'informazione con la I maiuscolo nell'iperuranio della verità, anche lei con la V maiuscola, questo il giudizio magari richiede un po' più tempo per lasciar decantare gli eventi e lasciare sfiorare anche informazioni che forse in questo momento non abbiamo.
Davvero grazie quindi a Giampiero Gramaglia. Giampiero, una buona serata e a risentirci presto.
Una buona giornata a te e a chi ci ha seguito e grazie Massimiliano.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.